Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
E anche da Anna, Ave
E
Maria.
anche da Anna, sì. Che bello. C'è quel canto che dice: come bello, Signore, stare
Stare
insieme ed
insieme, sì.
amarci come ci ami tu. Allora, vedi, se gli uomini stessero nella legge di Dio, cioè vivessero nella legge di Dio, pensate un po', non servirebbe neanche avere tutte queste serrature, tutte queste cose, perché naturalmente nessuno ruberebbe, ma mica soltanto per le serrature, perché ci sono anche quelli che rubano anche senza serrature, diciamo che hanno la possibilità di rubare, è vero, facendo finta di non aver sottratto niente, per cui diciamo quello è un comandamento, ma non ammazzare, vero? Non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri, ecco, ma ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e il prossimo tuo come te stesso. Ecco, pensate un po', noi abbiamo dei codici di diritto civile e penale che peseranno non so quanti chili, no? E comunque tutto continua ad essere come prima, te puoi mettere tutti i codici che vuoi. Nostro Signore, 10 comandamenti che poi li hai ridotti a 2, per cui più semplice di così, Dio è infinitamente perfetto perché è infinitamente semplice. Vedete che differenza tra l'uomo che ascolta il nemico infernale che, diciamo, proprio lui alza polveroni, menzognero, per cui anche le leggi che facciamo noi sono imperfette, perché non hanno la componente, santa e divina, per cui pensate un po'. Ci sono delle leggi, per esempio, che sono leggi contro Dio, pensate un po'. Per cui cosa volete che venga fuori da una nazione che si mette contro Dio? Ma secondo voi, se Dio è infinito bene e tu ti metti contro, cosa vai in cerca dell'infinito male, no? È logico, come è logico, vero, che la Terra sia rotonda, diciamo così, E naturalmente guardi intorno, vedi sta gente, tutti affannati, depressi, praticamente stanchi. Non sanno più che cosa fare per cercare di essere felici, è finita quella presunta felicità, sono più tristi di prima, no? Perché manca la componente della gioia divina, della gioia che viene dal cielo, no? Cioè, noi, l'interno del nostro cuore ha bisogno di Dio, ama il tuo Dio con tutto il cuore, vuoi essere felice? Ama Dio con tutto il cuore. Se tu ami Dio con tutto il cuore, e lo ripeto sempre, ma chissà che non entri dentro in qualche nostra povera testolina, se l'amore per natura è unitivo, se io amo Dio con tutto il cuore, vuol dire che ho il cuore pieno di Dio. Dio è Dio ed è il Dio dell'amore, Dio è amore. Io sono felice perché pregusto il paradiso dove godrò in eterno l'amore di Dio, vivrò in Dio. Niente da fare. Il nemico, naturalmente, invidioso perché ha perso tutto, ma non vuole che noi godiamo quel che lui ha perso, non l'abbiamo ancora capita, che svegli che siamo, che svegli che siamo, tonti, mamma mia. Per cui vedete, è così semplice, no? Per cui l'invidioso ci depista, ci manda da tutte le parti, ci propone gioie che non sono, diventano disperazioni. Tutti questi grandi personaggi della musica, dello spettacolo, così poi senti suicidati. Ah, quelli avevano tutto ciò che il mondo carne desidera. Hanno avuto tutto bene, ma si impiccano. Perché mancava l'amore, quello che propone il demonio. Dice: se tu mangi la mela diventi come Dio, e invece siamo diventati come i diavoli, no? Capite? Il menzognero, per cui fai questo, vedrai che bello. Sì, bravo, l'hai fatto bene, come stai? Male da morire. E per forza, scusa, ti avveleni e non puoi star bene, no? Ah, ma Dio con tutto il cuore, ma c'è forse qualcuno che vuol competere in felicità, voglio dire, con San Francesco, vero? O con i santi tutti, vero? La gioia dell'amor di Dio, cioè San Francesco dice tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, cioè se è un gradino per andare in su, è chiaro che per salire uno fa anche fatica, potrebbe far male le ginocchia, voglio dire le gambe, no? Dice, fatica il fiatone, però vado in su. Tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Quando arrivo su in cima, dice: ah, adesso mi posso riposare perché sono arrivato a destinazione. Ma il mondo propone le scale in discesa, capite? Sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso, no? Poveri noi e poveri noi ancora. Ieri sono andato. Ogni tanto, sai, quando sono ben pressato da tante cose, vero? E cosa faccio? Me ne vado nel bosco. Ah. C'è il santuario della Madonna, per cui prima vado là, Santa Messa, confessione, rosario, e poi me ne vado in mezzo ai boschi. Che meraviglia, eh? La dico. Tra le fragoline, i lamponi, i mirtilli, è vero, anche quelle cose lì ci sono. Ecco, i frutti del bosco, no? Ma i frutti del bosco non sono quelli lì, i frutti del bosco sono, diciamo, l'aria, diciamo, che ha l'aroma delle abetaie, cioè dell'abete, delle resine, vero, del pino, dell'abete, dell'arice, del cirmolo, insomma. Durante il giorno il sole scalda, ecco, anche questi, diciamo, questi rami con questi aghi, vero, di pino, di abete, tutte quelle cose là, poi la sera senti che respiri, per chi la sa riconoscere, un aroma, diciamo, di resine, ecco, per cui una specie di incenso, come dire, di incenso non da bruciare, ma è un incenso che si respira nell'aria perché si è sciolto, come dire, si è diffuso nell'aria e tu respiri e dici: guarda, queste cose le ha create Dio. Per cui anche questa consolazione, vero, la sera senti che respiri questo profumo, vero, che viene dal bosco, che ha creato Dio per gli uomini, perché gli angeli non gli interessano queste cose. E gli uomini, pensa che bello, no? Per cui dico, senti, questa brezza, questo sole, tutte queste belle cose, vero? Gli uccellini, insomma, uno si bea, si riposa, tutto questo verde, dicono che il verde è un colore che è riposante, anche, no? Cioè, proprio è rilassante, ecco. E allora camminavo con degli amici che lì non erano mai stati, siccome ogni tanto ne parlo, dice: Claudio, veniamo a trovarti, vogliamo venire anche noi. Bene, il problema era tornare a casa. Dice: no, ma non si può, ma no, la prossima volta ci portiamo una tendina e dobbiamo stare qui anche la notte nel bosco, perché come si fa adesso a tornare in mezzo alle opere degli uomini? Ecco, queste sono opere di Dio, vero? E tu stai bene perché quelle cose le ha create Dio. Vai nella città, sono cose che ha creato gli uomini, che roba, oh. Polveroni, gas, semafori, multe, divieti, posteggi a pagamento, strisce, insomma, praticamente, e dico, guarda, divieto di accesso, insomma, praticamente, ecco, cosa da uomini, vai lassù. Cose di Dio. Allora io facevo queste riflessioni, no? E questi, diciamo, che abitano in grandi città, dice Claudio, come è vero, ma vedevo però, e anche loro dicevano mentre si guardavano, vedevo, dicevo, ma guarda, dice mia moglie, non l'ho mai vista con uno sguardo così sereno e così rilassato, no? L'altro stessa cosa, diceva, tutti contenti, felici, ecco, di godersi le opere di Dio. Prima siamo andati a ricevere Gesù, siamo andati dalla Madonna Addolorata, vero? La Madonna Addolorata, a chiedere, ecco, il dono di fare una bella confessione, perché tu, bambina, tu sei addolorata per come ti abbiamo ridotto il figlio, e adesso veniamo a chiedere a te, vero, questo dono, ecco, di farci il dolore dei nostri peccati, di donarci il dolore dei nostri peccati, perché non siamo neanche capaci di addolorarci per il male che abbiamo fatto. Pertanto, donaci, ecco, questo grande dono. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, non te lo fanno più dire, no? E lì sono le parole, diciamo, sacre, che rendono sacro, beh, lo è lo stesso, ma dico anche questo sacramento, no? Ecco, tu vai là e dici, ho guardato la statua di questa mamma nostra con il figlio, vero, adagiato sulle sue ginocchia, con questo figlio tutto massacrato dagli uomini, vero? E lei ce lo mostra, dice: guarda come me l'avete ridotto, io ve l'ho donato da adorare il giorno in cui è nato, vero, i pastori, i re magi, tutti che adoravano questo bel bambino, bello, 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 e poi era bello, bello, bello sempre, vero, finché non l'abbiamo ridotto a quel che l'abbiamo ridotto, vero? E allora, dice: almeno tu sei addolorata perché sei la piena di grazia, io sono un salame perché non sono neanche capace di pentirmi delle mie colpe, no? Sarò un povero disgraziato, no? E allora chiedi la grazia, vero? Fammi il dono del dolore dei miei peccati. Potessi piangerli almeno i miei peccati, no? Mi farebbe solo bene, no? Perché mi purificherebbe. Anche, diciamo, insieme al sacramento mi purificherebbe, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. La Madonna piange quelli dei propri fratelli perché lei non ne ha fatti, vero? Ma se piange lei e io sto a guardarla senza capire, ma dico: ma perché piangi? Ma cosa devo fare? Ridere, dirà: guardate come mi avete ridotto e come vi siete ridotti anche voi con i vostri peccati, guardate questo mondo devastato, guardate i miei figli massacrati che devono scappare perché credono nel figlio mio Gesù Cristo, guardate che cosa devo fare io, devo piangere, tu non riesci a piangere, vedi che hai il cuore di pietra, sei duro di cervice perché non capisci niente, no? E sei duro di cuore perché non sei neanche capace di piangere i tuoi peccati, no? E allora, diciamo, con questa scorta, vero, tu prima vai e pensi queste cose, vai a confessarti, vero? Gesù nel sacramento dice: vai in pace, dice: no, ti sono rimessi i tuoi peccati. No? Allora dice: che grazie, Signore, ho fatto i debiti e tu adesso mi hai perdonato. Vero, però naturalmente devo pagare anche con la preghiera, con i sacrifici, con la penitenza, vero? Non è che perdonato è finita tutta lì, diciamo, se non ti purifichi di qua ti tocca purificarti in purgatorio. E allora, diciamo, già il pianto già purifica. E poi cammini per i boschi e mediti e pensi, corona in mano, ascolti i ruscelletti, vero, che scendono giù dalla montagna, dalle sorgenti, questi ruscelletti, mini ruscelletti, sono un gorgoglio proprio molto delicato, no? Sembra che ti dicano: guarda, noi dalle viscere della terra esce quest'acqua che sono come delle lacrime anche noi, diciamo, ecco, sembrano lacrime che escono dalla sorgente, dico: guarda, la terra piange anche lei, no? Beh, diciamo, cioè, si pensa, no? Dico: guarda. E dice: se piangi anche tu, piangiamo insieme, però diciamo come l'ascoltare questi ruscelletti, vero, che lasciano uscire poca acqua, sembrano lacrime, poi Ecco, che anche tu, diciamo, dalla sorgente del tuo amore e del tuo cuore uscisse dagli occhi, vero, qualche lacrima di pentimento, dire: Signore mio, fammi il dono che hai fatto alla Maddalena, che molto le è stato perdonato perché molto amato. Ecco, potessi anch'io piangere, vero, i miei peccati, amare molto per essere molto perdonato. E così passi la giornata. E dici: adesso ci vuole coraggio a tornare in città, ci vuole veramente coraggio, perché dice, là come arrivi spazzano via tutto, fa presto, muoviti, se ti fermi suonano, se ti fermi dove ti fanno segno che lì non si può fermarsi, e che c'è divieto, ci sono le telecamere che se entri in una strada che non va bene ti multano, mamma mia. E dico, però l'uomo non è mica tanto intelligente, no? Perché dice: guarda, io per multare i miei fratelli metto le telecamere, i divieti, tutte queste cose qua, no? E le multe le prendi, no? Poi non si capisce come mai il Signore mette i divieti, ti vede perché non ha bisogno della telecamera e a te non te ne importa niente, no? Continui a praticamente a, come dire, a disobbedire, ecco, ai divieti e a disobbedire agli inviti, non accoglierli, e secondo te non piglierai nessuna multa, andrà tutto bene e sarai premiato perché sei stato un trasgressivo. Ma guarda un po' l'intelligenza umana dov'è finita. Io non lo so, è diventata pappa, cioè non sta testa non sa mica se contiene qualche cosa, è un po' difficile stabilirlo. Ecco, e così, allora Anna, ti ho raccontato un pochino le riflessioni boschive, ecco, di un pellegrino non russo ma italiano, no, russo di notte. Mia moglie mi dice: caro mio, di notte. E vabbè, dico, senti, già essere bilingui, diciamo, saper due lingue, uno di giorno o di notte, insomma, è consolante anche, no? Mi spiace che tu non riesci a impararla, sta lingua qua, perché è molto sgradevole, eh? E vabbè, è così.
Benedetta, semplicità, proprio sei in tema con il Vangelo di oggi, proprio la tua esposizione dell'esperienza di ieri, il contatto con la natura, proprio le cose semplici, come ci chiede il Signore nel Vangelo, proprio questa semplicità,
E
saper
spiegavo
dire,
questi,
ecco
a
sì.
questi sposini, ve lo dicevo, ma guardate,
Che bello.
gli ho spiegato chi sono. Dico: tu dici che sei marito di questa creatura qua, tu dici che sei moglie di questa creatura qua, adesso vi spiego io come deve essere questa cosa. E ho spiegato come Dio vede l'uomo e come Dio vede la donna e cosa vuole dall'uomo e dalla donna nel matrimonio, no? E vedevi che praticamente. Cioè, gli pareva che io fossi sceso
Da un
dal
pianeta.
cielo, perché dice: ma quello che tu dici è meraviglioso, ma sarà vero? Dice: cioè, noi capiamo che è giusto, che è vero, ma io ho mai sentito una cosa del genere. Dice: è meraviglioso quello che tu mi dici, no? Perché veramente pensare Dio che grandi doni, ma anche che grandi responsabilità ti mette addosso. Ti ho creato poco meno di un angelo, poco meno degli angeli, no? Ma dico: ma tu ti senti poco meno di un angelo? Dice: no, non mi sono mai sentito poco meno di un angelo, veramente. No, adesso te lo spiego, perché guarda, cerchiamo come dire, di far spuntare le ali, perché bisogna staccarsi dalle cose della terra per essere poco meno degli angeli, no? Cioè, il contemplativo, cioè colui che medita, che contempla, è uno che ha le ali, perché, diciamo, vola verso le cose celesti, desidera le cose di lassù. Quanto è il bene che mi aspetto, abbiamo detto prima, no? Che ogni pena mi è diletto, perché? Perché penso di volare lassù, per cui poco meno di un angelo. E l'angelo abbiamo che è più di noi e illumina, custodisci, reggi, governa me. Ma tra, diciamo, noi che siamo degli apprendisti, perché siamo poco meno degli angeli, non siamo ancora laureolati, vero? Allora, è lui che, l'angelo che è il nostro maestro, perché lui è già un angelo, ecco, creato, dice, senti, io anche devo volare in cielo dove sei tu, ma io non sono capace, aiutami, mi raccomando, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodiscimi, perché qui è un campo di battaglia, vero? Reggimi, sostienimi, ecco, perché non cada nella disperazione, nella depressione, nello scoraggiamento, no, custodisci, vero, reggi e governami secondo il governo di Dio, per cui aiutami, ecco, io mi ricordo, c'è poi un fioretto di San Macario, vero, mi sembra, sì, ma è un altro santo, che un altro, diciamo, padre, non mi ricordo il nome, comunque fatto sta che l'angelo, suo custode, gli ha detto, se vuoi farti santo, taci e fuggi, cioè fuggi le occasioni prossime del peccato, ma fuggi anche le chiacchiere inutili. Allora, lui però, diciamo che siccome gli piaceva anche, insomma, stare a parlare, dice che l'angelo custode mi ha tirato un ceffone sulla bocca, dice, che mi è bruciata la faccia per una settimana. E lì ho capito che dovevo imparare a obbedire all'angelo custode, e si è fatto poi santo. Ecco, per cui se abbiamo il coraggio di dire, guarda, dammi un ceffone perché io ho bisogno proprio. Ecco, perché quante chiacchiere inutili, quante cose si dicono, quanti giudizi, quante cose brutte, no? Donaci uno schiaffo sulla bocca, perché stiamo zitti, quanti guai combina l'uomo, vero, con questa lingua che incendia tutto, per carità. Ecco, per cui, vedete, quante belle cose, ecco, allora, oggi è Santa Giovanna, Francesca di Chantal, Giovanna di Chantal, e questa praticamente è la confondatrice, ecco, insieme a San Francesco di Sales, fondato l'ordine delle visitandine, ecco, della visitazione, che è un ordine religioso, contemplativo, e diciamo insieme a lei c'è un'altra grande santa, Santa Margherita Maria Lacock, ecco, lei è una visitandina, e praticamente, spero di non sbagliare, ecco, è una visitandina, e poi ci sono altri santi anche della visitazione, e chiediamo, ecco, per sua intercessione in questo tempo così difficile, ecco, di essere santi che sostengono, che illuminano, che aiutano la Chiesa ad andare avanti, perché pare quasi che ci siamo arenati, ecco, siamo in mezzo alla fanghiglia, cioè slittano le ruote, non si va da nessuna parte, ci si sprofonda, la Chiesa che ha paura di denunciare il male, che ha paura di denunciare anche quelli che fanno il male, abbiamo paura che nominando quelli che ci fanno del male, magari per il dialogo, è vero, interreligioso, non succeda qualcosa, per cui per non dar dispiacere ai protestanti cerchiamo di diventarlo anche noi, per non dar dispiacere a quegli altri gli diamo ragione anche a quelli, ma alla fine dobbiamo dare ragione a Gesù Cristo, che è verità, e noi dobbiamo difendere, diciamo, la verità che è Gesù Cristo con tutte le forze. Diciamo, tutti coloro che sono stati martirizzati perché hanno creduto, hanno portato la fede fin qua. Adesso non cominciamo a fare, vero, di nuovo a rinnegare Gesù Cristo dicendo che non l'abbiamo conosciuto, che noi non sappiamo chi è, che non è vero, che siamo cattolici veri, eccetera, eccetera. No, stiamo nel pantano praticamente. Voi direte non essere pessimista, io sono realista, va bene. Per cui questa è la situazione, se non mettiamo i cingoli, dico, pensate che quelli che hanno il cingolo, diciamo, vanno in giro in borghese perché avevano i cingoli, erano mezzi cingolati, che non hanno neanche più la veste, vanno in giro, però in borghese si dice, ecco, laici, ma cari miei ragazzi, abbiamo perso la fede, non hai neanche il coraggio di vestirti da cristiano. Ah. Fate penitenza, ah, no, ma fa caldo, fai penitenza e ti entra il caldo se non vuoi andare a finire dove c'è un caldo che non finirà mai. E così, adesso mi fermo però, perché dice Claudio, se tu vai in mezzo ai boschi ed esci con queste cose qua, è meglio che non ci vai spesso, perché se no...
È utile invece, utile. Vantaggioso per chi ti ascolta, e io mi considero un'ascoltatrice e ringrazio il cielo davvero per queste tue.
Io sono un ascoltatore, vedi, vado nel bosco, ascolto.
E poi trasferisci, ripeti, sei un ripetitore, vedi che bello.
Un ripetitore, sì. Bene, sì. Adesso dobbiamo andare al profeta Ezechiele,
Ezechiele, sì,
vero?
Sì,
Ezechiele, sì. Perfetto. Proviamo a sentire il Signore cosa fa dire a Ezechiele, che è il profeta, cioè lui praticamente dice quello che Dio gli comanda di dire, e sapete quante cose ci comanda di dire il Signore non le diciamo? Come si fa presto a rinnegare Gesù Cristo? Gli facciamo dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto, che non potrà mai dire, secondo noi, se fosse vivo adesso direbbe quello che pensiamo noi, ma tu pensa che presunzione, no? Deve venire a scuola da noi Dio, poveri noi.
Parto.
Sì.
Il Signore, mostrando a Ezechiele un rotolo scritto dentro e fuori, vuole che non solo lo legga, ma che ne faccia suo nutrimento interiore e sua vita. Nutriamoci della parola del Signore, meditandola e facendola divenire l'alimento che fortifica la nostra vita spirituale, anziché nutrirci di quanto è nocivo alla nostra mente e alla nostra anima, programmi televisivi e radiofonici, libri e riviste, conversazioni poco edificanti o immorali. Solo la parola di Dio e le buone e sante letture portano frutti di grazia nella nostra vita. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico, e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai, ed ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra, e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca, ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole.
È commovente, dico, è commovente pensare Dio come si esprime con semplicità, come ci ama, vuole nutrirci di verità. Ma attenzione, sempre prendiamoci la bilancia e pesiamo le parole, che leggerle senza pesarle non si fanno affari, bisogna sempre pesare tutto ciò che entra e tutto ciò che esce. Allora vediamo un po', così dice il Signore, figlio dell'uomo. Pensa che anche Gesù Cristo si definiva figlio dell'uomo, vero? Ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Per cui questo è rivolto a tutti i profeti, a tutti coloro, cioè i profeti che sono quelli che parlano a nome di Dio, per cui dice, ascolta e non essere come questa genia di ribelli, per cui tu, o sacerdote, sei in mezzo, vero, ti è stata affidata una parrocchia, poi pensiamo ai vescovi, no? Questo popolo di questo nostro tempo è una genia di ribelli, cioè non vuol saperle di leggi di Dio, tutto il contrario, vota il contrario, no? E dice al profeta, prete, vescovo, chi sia, ciò che, non essere ribelle come questa genia di ribelli, per cui c'è il rischio che tu per andare d'accordo con la genia di ribelli diventi un ribelle pure tu, cari miei, stare attenti, pesare le parole, eh? Non essere ribelle come questa genia di ribelli, apri la bocca e mangia ciò che io ti do, è l'invito a cibarsi della parola di Dio. Il nemico, caro mio, ha tratto il sistema, bisogna preoccuparsi di tante cose, pregare poco, meditare ancora di meno, essere in orizzontale, guardare solo in orizzontale, e qui però ti invita a mangiare le cose che ti portano in verticale, cioè la croce è fatta di due diciamo travi di legno, no? Una più lunga, una più grossa, vero? E l'altra che viene sostenuta, la trasversale, la orizzontale sostenuta dalla verticale, se no non diventa una croce. Ecco, uno deve sostenere l'altro. Io l'altro giorno parlavo con un prete, vero? Sono stato nella sua parrocchia per 3 serate e abbiamo detto le cose che generalmente non si sentono, difatti ogni sera aumentava il numero dei presenti. Alla fine c'era il parroco, ha detto ringrazio, ecco, perché siete venuto ad aiutarci, ecco, diciamo, si è, ha detto umilmente, e diciamo gli ho stretto la mano, gliel'ho baciata, lui voleva resistere, dice certamente la mia mano non è come quelle degli altri perché è consacrata, lei dice fa bene a ricordarcelo perché talvolta ci si dimentica. Ecco, le cose che ha detto, è venuto a dirle nella mia parrocchia, ha aiutato la mia parrocchia, per cui ringraziava, ecco, perché ascoltava queste cose, ma poi abbiamo paura che scappino le persone se dici la verità, e lì è successo il contrario, perché ogni sera ce n'erano di più, e siccome una passava parola all'altra e diceva, ah, vieni a sentire, sono cose che non sentiamo mai, per cui aumentava il numero. Allora, vedi che è il contrario, invece che scappare, vengono. Se tu confessi bene, c'hai la fila, se tu confessi male, che tutto va tutto bene, non viene più nessuno perché dice, cosa vado a fare? A confessarmi che tanto mi dice che non ci sono problemi, che va tutto bene, che tanto il Signore è misericordioso, per cui cosa vado a fare? E invece c'è il prete che dice, no, questo non si fa, no, guarda, quello lì ti produce male. Poi le donne vanno a lamentarsi dei mariti, dei figli, allora, cosa vuoi farci, purtroppo è così. No, devi dirgli anche, no, devi dire, ascolta un po', ma tu la tua vita come l'hai fatta? Tu hai insegnato ai tuoi figli il catechismo, hai dato il buon esempio, vedi adesso questi figli praticamente mancano di queste cose, cerca di riparare, allora queste creature ascoltano e vedi che si impegnano perché dicono è vero, è giusto, il prete mi ha detto delle cose vere, adesso io devo riparare, no? Se dici che va tutto bene, lui dirà come fa tutto bene, non va bene niente, dice, noi qua abbiamo solo da piangere in casa, no? Bene, apri la bocca e mangia ciò che io ti do, vuol dire che devi meditare, vuol dire che devi nutrirti della parola di Dio, vuol dire che devi meditarla come stiamo facendo noi. Io guardai, ed ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. trascritto da una parte e dall'altra, e conteneva lamenti, pianti e guai. Ah, hai capito. Se tu leggi la parola del Signore, leggi la Bibbia, vedi che ci sono tutti questi elementi qua, praticamente. Lamenti, c'è anche il libro delle lamentazioni, pensate un po', pianti e guai del popolo ribelle, per cui dice, vedi, è una genia di ribelli, tu sta attento di non diventare come loro, perché se mediti queste parole vedrai che tu puoi spiegare al tuo popolo perché il popolo si lamenta, ma dice cosa avete seminato? Peccati e adesso raccogliamo il frutto dei peccati, dice lamenti, pianti e tu stai piangendo, sì, ecco, sei in mezzo ai guai, sì, sei in mezzo ai guai, ecco, ma sai perché siamo queste cose qua? Sono tutte scritte, quando l'uomo si allontana da Dio gli succedono tutte queste cose, perché si allontana dal bene, per cui vuol dire che va incontro al male. Sai, ogni tanto ascolto il giornale radio, no, e sento tutte le cose che dicono il premier di qua, il capo dello Stato di là, il ministro di qua, il ministro di là, mamma mia, cioè, io ascolto così per dire, guarda, cioè, impantanati, continua a parlare, promettere, no? Intanto le ruote girano nel pantano e ci sprofondiamo sempre di più, ma chiacchiere, ma vedete, vuoi grazie dal cielo, invoca il cielo, di Signore, mi pento e mi dolgo di tutti i peccati che abbiamo fatto, sai che bello il Presidente della Repubblica, tutti quanti dicessero, noi abbiamo governato male l'Italia, l'Italia è combinata così perché ci siamo ribellati a Dio, per cui stiamo raccogliendo i frutti della ribellione, no, tu pensa, comincerebbero a scendere le grazie, no? Il pentimento dei niniviti, siccome noi continuiamo a parlare di tutto meno degli sbagli che abbiamo fatto, meno dei peccati che abbiamo fatto, meno dei peccati che vogliamo ancora fare, meno delle leggi che vogliamo ancora, diciamo, proclamare, come dire, mi scappa il termine, ecco, per cui dice, vabbè, voi continuate e qui c'è scritto, allora, lamenti, e si lamentano tutti, pianti, e giù con le lacrime, e guai, sì. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. E vedi, allora, se chi deve nutrirsi della parola di Dio e parlasse alla casa, diciamo, della Chiesa Cattolica, vero? Qua sono tutti cattolici a parole, poi di fatti non sono neanche, cioè non dico neanche quello che penso, guarda. Ecco, vabbè, insomma, siamo lontani, ecco, dal titolo, siamo lontani dal titolo che noi proclamiamo, molto lontani, e ci allontaniamo sempre più, pertanto, bisogna dirle queste cose, bisogna farle, e allora diciamo che il Signore, che è grande, è lento all'ira, è grande nell'amore, dice si sono pentiti, per cui devo benedire il loro pentimento, che poi questo pentimento sia duraturo, perché non avvenga che passata la festa gabbato lo santo, perché siamo specializzati anche in questo, visto che la Madonna Fatima, quel tizio che voleva essere guarito, gli ha detto non posso guarirti perché Dio non si fida di te, pensa che botta. Dunque, io aprii la bocca non per far uscire parole e parolacce, no, la bocca devi aprirla e mangiare il rotolo, mangiare verità, mangiare la Sacra Scrittura, mangiare la sapienza di Dio, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo, per cui dice riempi le tue viscere, non mica detto di essere di mangiarne un po', perché sennò ci ingrassiamo, vero? Perché dobbiamo fare la cura dimagrante o dobbiamo restare snelli. Qui dice di mangiare tutto e riempire, per cui devi essere sazio della parola di Dio, e allora quando sei sazio della parola di Dio canti le glorie di Dio, difendi la verità, ecco, ma devi essere pieno, nutri e riempi le tue viscere con questo rotolo, non dire una parolina e poi basta, no, riempi il tuo ventre, ecco, io ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele, ma per forza, ma scusa, ma Dio è dolcezza infinita, ma tu perché continui a masticare amarezze, continui a masticare veleni, ma perché non vuoi mangiare la parola del Signore, nutrirti del dolcissimo cuor del mio Gesù, vero? Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele, la parola di Dio. Ma sentite le parole degli uomini, ti tocca sputarle fuori, perché dice, ma è andata male questa parola, ma senti cosa dico, cioè, non posso neanche tenerla in bocca, fa schifo proprio, no? Le parole degli uomini, no? Ecco, la parola di Dio è dolce come il miele, è vero, poi ti lecchi anche le labbra, poi ancora, no? Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Va e di tutto quello che t'ho detto, tutto quello che hai mangiato, ecco, non aver paura, ecco, vai. Impara da Giovanni Battista, che non ha avuto paura di dire non ti è lecito, va, è tutto lecito, nessuno ha il coraggio di dire ciò che non è lecito. Capite perché siamo combinati male, sai ascoltare il giornale radio, cosa dice l'agenzia di rating americana, cosa dice questo, cosa dice quell'altro, ma ma cosa dice Dio? Non lo dicono mai, non lo dicono mai, perché naturalmente coloro che sono preposti a dare le notizie sono controllati da quelli che hanno poco a che fare con Dio, nel senso che lo vogliono servire, hanno da servire qualcun altro. Bene, qui c'è anche il Salmo però, è vero Anna? Vuoi leggerli tu così sentono un'altra voce?
Sì, dopo. Sì, certamente. Ah. Il ritornello ci fa ripetere quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore, nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze, i tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Vuoi proseguire tu? Bene è per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento, quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Diciamo che sarei tentato di non dire niente e di asciugarmi gli occhi, è vero, perché, ma queste sono parole dolci di Dio, ma che belle cose, dice così. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Intanto bisogna vedere che palato hai. Se c'hai un palato bruciato dalle cose, vero, di questo mondo, che non sente più il sapore delle cose dolci, perché ti piacciono le cose con i dolcificanti, vero, quelle che con i dolci artificiali, no? Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore, vero? Ecco. Quando Dio ti parla, parla a te e Dio, diciamo che si curva su di te e parla alle orecchiette del tuo cuore, parla all'orecchietta del tuo cuore. Io invito tutti, vero, tutti i pugliesi che mangiano orecchiette, quando mangiano orecchiette, vero, che dicessero, Signore, guarisci le nostre orecchie, quelle del cuore, perché ascoltiamo le tue parole, godiamo la dolcezza dei tuoi insegnamenti, delle tue promesse. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia. È per forza, scusa. Se tu fai quello che ti dice il Signore e Lui ti aiuta a farlo, tu dici, è un miracolo, sono così misero, così povero, e il Signore mi ha aiutato, vero, a vivere, ecco, nella via dei tuoi insegnamenti. Che gioia, che gioia. Proprio sento che è vita della mia vita. Tutto ciò conta più che tutte le ricchezze. Cioè, San Francesco poverello entra ricco in paradiso, no? Con con tutte le degustazioni dei vari mieli, vero, che ci sono. Ecco, per cui è entrato gioioso in paradiso San Francesco. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri, per cui lampada ai miei passi e la tua parola. Il mondo dice i tempi sono cambiati, bisogna fare così. No, il Signore ha detto che non cambia niente, perché Lui quello che dice sono parole di vita eterna, per cui non si può cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo rinnegare noi stessi per seguire Lui. Qui vorremmo che Dio rinnegasse se stesso per seguire noi, sciagurati che siamo, ma proprio sfacciati, maleducati, ingrati, peccatori incalliti dal cuore duro e dalla dura cervice. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Ma te chi è che te consiglia? Ma dove vai a farti consigliare? Vai dai maghi? Dove vai? Vai a ascoltare il direttore del giornale? Ma chi è che vai ad ascoltare? Chi sono i tuoi consiglieri, le tue amiche, i tuoi amici che sono più peccatori di te? Ma dove vai a prendere? Chi si siede in compagnia degli stolti diventa loro pari, tu ti siedi in compagnia degli stolti perché ascolti quello che dicono alla televisione, alla radio, e quelli sono i tuoi consiglieri. No, guarda, hai sbagliato. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Leggi il Vangelo, leggi le meditazioni, dondolindo, benissimo. Bene, è per me la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi d'oro ed argento. Allora, attenzione, Noi, siccome il demonio rovescia tutto, il demonio sai cosa ti fa dire? 1000 pezzi di oro e d'argento li preferisco alla legge del Signore e mi adoro il vitello d'oro e d'argento, stolto, super stolto, sei putrefatto nella tua stoltezza. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca, e quello l'abbiamo appena poi meditato, no? Sono dolci, vero, al mio palato, cioè quando Dio mi parla e ci credo a quello che dice Dio, mi si rallegra non solo il palato, ma anche il cuore e l'anima, sono tutto dolce, cioè mi rende dolce, e sarò dolce anche con i fratelli, perché dirò, senti figlio caro, guarda, io mi fai compassione vederti come sei combinato, ma dove ti sei cacciato, cosa hai combinato, ma tu conosci gli insegnamenti del Signore? No, non me li ha insegnati nessuno. Allora, mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, tanto bisogna conoscerli. Scusate, i tuoi insegnamenti, mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Allora, attenzione, attenzione, attenzione. A proposito di eredità, allora, se mia eredità sono i tuoi insegnamenti, io ai miei figli lascerò in eredità gli insegnamenti che ho imparato da te. Ma se tu non consideri eredità gli insegnamenti del Signore, i tuoi figli, poveracci, anche se gli dai il vitello d'oro, tu li rendi infelici. Noi abbiamo una gioventù infelice, anche se dice, dovete essere felici, voi siete il futuro, ma il futuro perché credete in che cosa per essere il futuro? Che eredità vi hanno lasciato i vostri genitori? Che insegnamenti vi hanno dato, diciamo, coloro, come dire, gli educatori, ma che insegnamenti abbiamo avuto, ma che cosa lasciamo in eredità? Se Padre Pio dice i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, altro che mia eredità sono i tuoi insegnamenti, in eredità ai miei figli lascio gli insegnamenti del principe di questo mondo, capito? Mamma mia, vedi meditare la parola di Dio cosa viene fuori, no? Perché sono essi la gioia del mio cuore. Se tuo figlio vede che tu sei nella gioia perché vivi negli insegnamenti, dirà, ma senti, mio papà è sempre contento, c'ha una sapienza che viene da Dio perché fa dei discorsi che io la radio e la televisione non li sento, no? Per cui mio papà vuole che in eredità, ecco, io mi lascio in eredità quello che lui ha imparato. Io, pensate che mi sono comperato tutti i volumi delle meditazioni di Don Dolindo e ho detto, questi li acquisto anche se non riuscirò mai a leggerli, ma diciamo li lascio in eredità ai miei figli per dire questa è l'eredità, imparate a conoscere, ad amare e servire Dio. Allora, perché sono essi la gioia del mio cuore, apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandamenti, che bello. Pensate in questa estate dove si consumeranno, non so io quanti milioni e miliardi di litri di bevande, di acqua minerale, di tutto quello che volete, perché bisogna bere poi tutte con la bottiglietta, vero? Tutte con la bottiglietta nella borsetta, bisogna bere, bisogna bere, bisogna bere. Ah, che figure ragazzi, no? Noi beviamo l'acqua che ti lascia la sete, ma apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandamenti, la bottiglietta deve essere il Vangelo e tu ogni tanto apri e fai un sorso e leggiti tre righe e dire Signore ho sete di te l'anima mia, ah che meraviglia. E poi prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, alleluia, alleluia, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Imparate da me perché voi non siete né miti perché vi ammazzate, è vero, ecco, e non siete neanche umili perché siete superbi e resistete alla legge dell'amore che è Dio. Hai visto cosa succede andare nei boschi?
Sì.
Ma io penso che allora il ministro delle foreste russo, che sapete chi è Andrei per i boschi, diciamo che lui dovrebbe farsi santo,
Certamente, ma penso che abbia tanto da imparare.
Ma che bello sarebbe
che parlasse così, davvero.
Questo è un mondo di persone che parlano, cioè riflettono sulle dolcezze di Dio, ma sai che mondo sarebbe?
Bello.
Cercate prima il regno dei cieli, il resto non dovete neanche chiedermelo perché vi è dato in sovrappiù. Noi qua stiamo impazzendo per il sovrappiù perché riempiamo i cassonetti, perché buttiamo via tutto, vero? Ma il Signore ci educherà, ci toccherà andare nei cassonetti e tirare fuori quel che abbiamo buttato via. Meno male, speriamo che succeda presto.
Presto, ecco appunto.
Ecco, chiediamo la pausa musicale. Dai numeri.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, certamente 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
continuare allora.
Di prendere, sì.
Di prendere,
proprio
sì.
Di sì, sì.
Sì, sì, perfetto. Allora, a te la parola.
Benissimo, con il Vangelo. Ecco, il Signore, a differenza di quanto avviene nel mondo, in cui solo chi ha qualità esteriori, dote umane, potere, denaro, successo, si afferma e viene preso in considerazione, il Signore predilige i piccoli, gli umili, affermando che costoro saranno i più grandi nel Regno dei Cieli. Questa è la via che Gesù ci addita per santificarci e conquistare il paradiso, farci piccoli, diventare puri di mente e di cuore, metterci al servizio del prossimo per amore di Dio, con generosità disinteressata. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel Regno dei Cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità, io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, scusate, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
Ecco, procedi pure, Anna.
Sì, certo. Allora, San Matteo capitolo 18, all'inizio della pagina 382. Gli apostoli stavano sempre in attesa di trionfi impressionanti, tali da umiliare i nemici del Signore. Seguivano Gesù con amore, ma pensavano pure al quid ergo erit nobis, cioè a quello che avrebbero avuto in seguito. È probabile anche che l'ascesa dei tre prediletti sul Tabor nella notte della trasfigurazione e l'emozione che avevano mostrato al loro ritorno abbia fatto sospettare agli altri apostoli che qualche cosa di grande era avvenuto o che avessero avuto qualche speciale mandato. Quindi, per introdursi presso Gesù e sapere di che si trattasse, proposero la domanda: chi è il maggiore nel Regno dei Cieli? Gesù Cristo rispose, chiamando a sé un pargolo che stava lì presso, un fanciullo, dallo sguardo pieno di ingenuità, che ispirava candore. Lo pose in mezzo ad essi e disse quelle profonde parole, fondamento di ogni grandezza vera nella Chiesa e nelle anime: in verità, vi dico che se non vi cambierete e non diventerete come fanciulli, non entrerete nel Regno dei Cieli. Chiunque pertanto si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel Regno dei Cieli. Gli apostoli parlavano del Regno dei Cieli intendendo alludere al Regno del Messia come essi lo sognavano. E Gesù parlò del vero Regno dei Cieli, della via di Dio e della gloria eterna, unica meta ed unico scopo della redenzione. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità. E per raggiungere le vette della verità e le altezze della virtù che conducono al Signore, bisogna farsi piccoli ed avere le virtù dei piccoli. I fanciulli, non ancora viziati da cattive inclinazioni, sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore, tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Non ragionano che col ragionamento dei genitori, non giudicano che col loro giudizio, non confidano negli estranei, non li ascoltano, non li seguono. Rifulge in loro soprattutto la semplicità e l'abbandono, perché essi intendono, o meglio, sentono che la loro vita dipende da quella dei genitori e massimo da quella della mamma che li alimenta e li cura più direttamente. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale e a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera e ama. Crede senza per presumere di criticare l'eterna verità, spera senza dubitare della divina bontà. Ama apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce ineffabile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata e incondizionata. Non è la propria logica, la propria limitata ragione così piena di tenebre, lo strumento ottico, per così dire, che ci fa scorgere questo firmamento sublime. I ragionatori che in realtà ragionano tanto poco, i critici e gli ipercritici che vivono di sciocchezze e spessissimo di fantasie, tutti ristretti in pochi scartafacci, come tarli che se ne alimentano, quelli che non sanno puntare il cannocchiale verso il cielo, ma verso le valli, non capiranno mai nulla del Signore. La logica, il ragionamento, la ragione sono luci che si accendono dopo aver acceso la luce della fede con infantile semplicità. Si vede la logica della fede quando si è creduto per grazia divina. Non già si crede dopo aver visto la logica della fede. Si ragiona quando la mente è piena della verità, ma non la si ricolma di luce ragionando col povero e ingarbugliato criterio umano. Pretendere di vedere nel divino, senza aver prima elevato l'occhio interiore al divino, per vederlo limpidamente, è lo stesso che pretendere di numerare le stelle nella profondità dei cieli senza prima averle affissate col telescopio. Dio e i cosiddetti grandi del mondo, che viceversa sono infimi nelle loro visuali, non si rivela per delicato rispetto alla loro libertà. Non li richiama in alto se essi non vogliono scendervi. Solo all'anima semplice e infantile, che è tutta aperta a lui quasi corpo diafano, si rivela, perché la sua verità non vi trova ostacoli. Oh, se si capisse la sublimità di questa piccolezza, quanto gli uomini sarebbero diversi da quelli che sono. Se sapessimo avere lo sguardo puro della semplicità e dell'umiltà, se è necessario farsi piccoli per entrare nel regno dei cieli, è chiaro che quelli che più facilmente vi entrano sono i piccoli innocenti, la cui anima candida si presta con facilità all'azione della grazia. Per questo Gesù Cristo, dopo aver additato la via dell'infanzia spirituale, prende con parola forte la difesa dei piccoli, affinché non siano scandalizzati. Chi si rende reo di questo delitto cade in tale abisso di male che sarebbe meglio per lui essere gettato in mare con una grossa macina da mulino al collo per non risalire mai più a galla. Chi accoglie infatti uno dei piccoli insegnandogli le vie di Dio è ripagato dal Signore, come se avesse accolto lui stesso quell'anima posseduta dalla grazia e tutta vivificata dalla vita di Gesù Cristo. E scandalizzarla è un delitto che equivale a quello consumato dagli ebrei sul Calvario. gli angeli che custodiscono i piccoli poi vedono sempre la faccia del Padre Celeste. Cioè, sono scelti fra le più alte gerarchie, tra quegli spiriti che contemplano più da vicino la gloria di Dio. Il che significa che l'anima che custodiscono è di immenso valore. Sono parole che devono farci tremare, specialmente oggi che le insidie ai piccoli sono spaventosamente moltiplicate. Gesù Cristo conferma le sue grandi parole in difesa dell'innocenza e contro lo scandalo con un motivo fortissimo e decisivo. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto, è disceso dal cielo per ridonarci l'innocenza originale e gode nel ritrovare un'anima, come un pastore esulta nel ritrovare la pecorella smarrita. Come si può ardire di togliere l'innocenza ai piccoli santificati dalla grazia e come si può esporre al pericolo di perdizione l'anima propria, pecorella del buon pastore? La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo. E quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita trova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate. Così egli esulta e con lui tutta la corte celeste nella salvezza di un'anima. È volontà di Dio che non perisca nessuno dei piccoli. E questa volontà santissima impone a ciascuno il dovere di salvarli. Piccoli sono tutti quelli che peregrinano in terra, perché la breve vita del tempo è appena l'infanzia della vita. Piccole sono le anime chiamate alla fede, ancora deboli, che portano in loro la fragilità dell'infanzia spirituale. Piccola è la ragione senza luce, la volontà senza forza, il cuore appena appena pulsante di amore. Piccoli sono i fanciulli incapaci di difendersi contro le malvagità dei cattivi. Tutta questa piccolezza deve essere tutelata e custodita, perché è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti si salvino. È necessario perciò formarsi, per così dire, una mentalità capace di ponderare l'enorme responsabilità di uno scandalo e liberarci dalla leggerezza spaventosa con la quale si baratta l'anima per le cose più vili di questa terra. È necessario liberarsi dalla stupida suggestione di credere a una necessità, la miseria, o un sintomo di superiorità e di spregiudicatezza e gettarsi da insani nel pericolo della morte eterna. Bisogna avere per l'anima almeno la cura che si ha per la salute del corpo e per gli organi più delicati del corpo. I fanciulli sono come la pupilla dell'occhio, pieni di luce, eppure facili ad essere offuscati dalla polvere. L'affetto è delicato come il cuore, ricco di palpiti, ma che spezza tutta la sua vita se si arresta anche per poco. Un affetto peccaminoso è l'arresto della vita del cuore, che deve essere tutto di Dio. È volontà di Dio che ci salviamo tutti. Dunque, non si può trattare con leggerezza e in considerazione un affare così grave e importante, oggetto di una volontà precisa di Dio. Ecco, terminato, Claudio.
È un peccato che il suo abbia terminato, perché è talmente meraviglioso. Mentre leggevi, pensavo, c'è qui in un paese, in una valle, però qui vicino a noi, dove abbiamo degli amici, delle coppie di sposi cristiani che accolgono tutti i figli che il buon Dio gli vuol mandare, e non è che sono ricconi, voglio dire, no, tutta gente semplice, operai, diciamo, qualcuno è un bidello, quell'altro è un meccanico, cioè tutte cose, un altro è idraulico, voglio dire, non sono persone che hanno aziende proprie, insomma, allora fa conto, l'ultimo di una famiglia è l'undicesimo partorito, poi 9, 8, 7, 6, tutti questi bambini, no? E io ogni tanto vado a trovarli, non tanto spesso, ma diciamo magari passano alcuni mesi, 2, 3 mesi, poi vado a trovarli, allora dico, ora verrò, perché mi invitano, ora verrò, 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 allora domani. Naturalmente nelle famiglie dicono, ah, domani viene a trovarci Claudio. Allora i bambini sentono che viene a trovarci Claudio, loro naturalmente sono attenti. Quando poi mi trovo là in mezzo a tutti questi bambini che mi guardano, no, perché dice questo è il Claudio, vero, che viene a trovarci, che è amico dei nostri genitori, io mi sento non solo guardato ma fotografato, diciamo, con questi occhioni, questi belli occhietti, tutti i bambini, Claudio, Claudio, chissà cosa, chi pensa, non sono mica Babbo Natale, voglio dire, ma guardo questi bambini e naturalmente penso, dico, Signore mio, tutti questi occhi innocenti che mi guardano, vero, che mi fotografano, fa che vedano te, perché se vedono me c'è niente da imparare, no? Però diciamo bisogna che vedano te, perché sono tuoi questi bambini, non sia mai che io abbia a dire una parola, un gesto, qualcosa che li scandalizzi o che perlomeno impressioni loro, non capiscono magari qualche cosa, sai, una parola. No, dico, Signore mio, guarda che belli occhi, sono occhi, sono gli sguardi di Dio che ti guardano, no? E per cui diciamo che sono, non dico commosso, ma molto attento perché, diciamo, penso. Questi bambini devono dire, quando viene a trovarci Claudio, è vero, ci porta gioia, difatti tutti Claudio, 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 poverini, perché i genitori hanno detto arriva Claudio, però dico io non sono niente, però vedere tutti questi bambini, ma che belli che sono, è vero, dico guarda la benedizione del Signore, no? Ma quanti, pensate, sono non tante famiglie, ma quando si riuniscono, ma diciamo, che ce n'è, non so dirvi le cifre, ma non so, che possono fare le classi dell'asilo e le classi anche delle elementari, è vero, sono occupate da queste famiglie qua in pratica, eh. Però la sera, rosario, vero, preghiere, sempre, prima di mangiare, preghiere, finito di mangiare, ringraziamento, sempre così. Capite che bello, no?
Che
E
bello,
vabbè, allora
bellissimo.
Anna, dovresti leggere San Macario,
Ah
vero?
sì, Fioretto di
Che
Ogliva, sì, ho
l'umiltà, bisogna
pensato.
diventare umili, se no non piacciamo senza. Dunque, bisogna, il Signore fa grazie agli umili, ma resiste ai superbi. E allora leggi pure perché quella me la ricordo, quella cosa lì, molto bella.
L'arma potente dell'umiltà. San Macario è stato uno dei grandi padri del deserto. Dovette molte volte lottare contro il demonio. Un giorno se lo vide venire incontro con una forca di fuoco in mano. San Macario immediatamente si umiliò dinanzi al Signore e al demonio cadde di mano la forca. Satana allora esclamò con ira e odio: Senti, Macario, tu hai delle buone qualità, ma io ne ho più di te. Tu mangi poco, io per niente. Tu dormi poco, io non dormo mai. Tu fai miracoli, io pure faccio prodigi. Una sola cosa tu sai fare, che io non so fare. Tu sai umiliarti. Vedi? Faccio un altro padre del
Pensa
deserto.
quanti uomini non sanno umiliarsi, no? Poi
Oh
non
sì.
abbiamo il buon esempio dei governanti anche, no? Che non solo non sanno umiliarsi, continuano a vantarsi, a mettersi in pole position,
sì.
È vero? Poi però, sì sì, poi però nonostante le brutte figure che fanno tra scandali, bugie, promesse non mantenute, continuano a andare in giro a fronte alta come se fossero dei messia, no? Mamma mia, dei salvatori, dei redentori del popolo, invece qui continuiamo a sprofondarci sempre più. Contro Dio, quando tu vai contro Dio vai contro te stesso, per cui ti fai del male, povero uomo, quando è che lo capirai? Bene Anna, io ti saluto,
grazie,
ma però salutiamo gli ascoltatori insieme, vero?
Certo.
Santa giornata a tutti, buon ascolto. E state sempre sintonizzati sulle frequenze della radio, buon consiglio, ecco, e fatela conoscere e aiutatela pure, perché per i miei tutto costa, vero?
Tanto
bene,
grazie, santa giornata.
Ave Maria.